questa sera vorrei, ho impostato le cose in questo modo. Inizialmente dirò due parole cercando di riprendere e riassumere un po' i concetti che abbiamo sparpagliato nelle due serate precedenti, e poi ho scelto due testi, uno del Vangelo di Matteo, uno del Vangelo di Giovanni, due testi su cui faremo così qualche flash di esegesi per capire, per vedere di nuovo qual è l'idea che emerge dai testi stessi, ecco, che poi sono le idee che abbiamo detto in teoria le altre sere, ma viste sui testi magari convincono di più, non lo so. Credo che quello che abbiamo detto anche nelle altre sere sia abbastanza assodato ormai, che cioè nessun testo racconta la risurrezione. La risurrezione non viene narrata perché nessuno è stato spettatore della risurrezione. Nessun Vangelo ha il racconto della risurrezione, ma tutti i Vangeli hanno racconti di discepoli e soprattutto delle donne per prime, che quel famoso mattino escono di casa, vanno al sepolcro, incontrano Gesù. Diciamo già l'altra sera, se nessuno si fosse mosso quella mattina per paura, come ad esempio i discepoli chiusi nel cenacolo, come racconta Giovanni, se nessuna donna fosse uscita di casa per andare a completare la sepoltura con gli aromi che avevano dovuto interrompere per via della parasceve, cioè della vigilia della festa, se tutto fosse stato dimenticato, noi non avremmo avuto i racconti dell'incontro con Gesù risorto. Se non avessimo avuto questi racconti, cosa sarebbe stato? Questo non lo sappiamo, ma la cosa importante è questa: quello che questi racconti e questi incontri di donne e di uomini con risorto ci dicono è che la storia di salvezza procede soltanto per decisioni e per gesti di uomini. Questo l'abbiamo ripetuto in tanti modi in queste due sere. È la legge dell'incarnazione. Quando noi diciamo incarnazione pensiamo sempre a Gesù che si fa uomo, punto. No, la legge dell'incarnazione dice qualcosa di molto più profondo che riguarda tutta la realtà. Dice che l'azione di Dio non si esprime nella storia umana se non attraverso decisioni umane. Cioè tutto ciò che avviene nella storia è una creatura che lo compie. Dio non può stare nella storia da Dio, tra virgolette. Questo vale anche per la storia di Gesù. Tutto ciò che avviene nella storia è una creatura che lo compie. E anche la risurrezione passa attraverso la fedeltà di una creatura. La risurrezione di Gesù, voglio dire, ha delle radici nella sua esperienza precedente, nella sua fedeltà, l'abbiamo già detto abbastanza ampiamente questo concetto, cioè nell'amore con cui ha vissuto anche la sua morte. Potremmo immaginare la domanda a cui Gesù si è trovato di fronte in quella situazione, quando ormai strada facendo ha capito che in che senso andava la sua storia, e la domanda a cui si è trovato di fronte probabilmente era di questo tipo: è possibile continuare ad amare, a esprimere perdono, misericordia, forza di vita, abbandono fiducioso, anche in una situazione tremendamente ingiusta come questa? Gesù cioè ha avvertito questa difficoltà al limite delle forze umane. Questa è l'immagine, ad esempio, che Luca ci dà di Gesù nel famoso orto del Getsemani. Quando scrive così Luca: in preda all'angoscia, notate il termine, in preda all'angoscia pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. La tensione che stava vivendo Gesù, come se lui si chiedesse: possibile che mi sia chiesto di amare in un abisso di violenza e di odio? mi sarà possibile amare in un abisso di violenza e di odio, che è riassunto in quell'espressione su cui noi corriamo troppo velocemente, anche perché è fatta in mezzo versetto. Se possibile passi da me questo calice, però non la mia ma la tua. Sembra un giochino, no? Che si risolve in una battuta. No, c'è dentro tutta la tensione di una vita. Se possibile passi da me, è questa angoscia che Luca riassume alla fine, ma che ha abitato ormai la vita di Gesù. Non c'è un'altra strada, è mai possibile che debba continuare ad amare in maniera così fino in fondo, anche dentro una situazione che chiederebbe un altro tipo di intervento, perché quando tu sei in una situazione dove l'ingiustizia è palese e il dolore è perfettamente ingiusto proprio perché l'ingiustizia è palese, non c'è un'altra strada? Passi da me questo calice, vuol dire questo, è proprio senso unico questo che devo percorrere, non la mia ma la tua. Ecco, questo è il dubbio e la tentazione che Gesù ha avvertito, che poi giustamente i sinottici riportano addirittura all'inizio della sua vita, no? Le famose tre tentazioni in realtà sono le tentazioni che Gesù ha sempre avvertito nella sua vita. Come dicevamo già una sera, credo, tentazione non è come nel nostro immaginario così della formazione religiosa abbiamo immagazzinato, no? Non è l'inclinazione o l'incitamento al male. La tentazione è la condizione della libertà e quindi è una struttura necessaria dell'esistere umano, la tentazione. E Gesù non poteva anche lui che subire le stesse tentazioni che subiamo anche noi. Anche noi nella storia di oggi sentiamo questa angoscia di Gesù. Cioè anche noi abbiamo le sue stesse domande, anche se noi non arriviamo a sudare sangue perché risolviamo molto più in fretta, ripiegandoci su noi stessi, dicendo tanto noi non possiamo far nulla, noi non abbiamo nessun potere, non c'è nulla da fare, quindi curo i miei interessi. Ecco, Gesù invece è rimasto lì, fedele, abbandonandosi con fiducia al Padre, non si è fermato, ha continuato ad amare con un amore tale che lì, nel luogo della morte, dove dicevamo l'altra sera, la croce rimane come la profonda ingiustizia e dalla croce e dal male non può venire salvezza, ma proprio nel luogo della morte, del male, dell'ingiustizia, la vita è fiorita in una modalità inedita che prima non si era mai vista. Questo amore radicale che comprende il nemico, aveva detto Gesù, proprio come espressione della giustizia superiore a quella di scribi e farisei, diversa, cioè dalla giustizia della legge, diversa dalla giustizia che noi pratichiamo. Se la vostra giustizia non sarà diversa da scribi e farisei, non entrerete nel regno. Ma in cosa consiste la diversità? La diversità consiste nella finale di quel capitolo 7, dove Gesù parla di questo, dove dice amate i vostri nemici, fate del bene, benedite quelli che vi perseguitano. Perché? Perché così si è come il Padre vostro celeste. Che, rubando una frase a Nietzsche, potremmo dire il Padre vostro celeste, che è al di là del bene e del male, fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ecco, dicevo, in quella situazione di assoluta ingiustizia, Gesù rimane fermo in questa volontà di amare fino alla fine, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, non vuol dire soltanto fino alla fine della vita, ma soprattutto li amò fino a quel punto lì, di amarli anche quando si presentano come nemici, perché in quel momento tutti, abbandonatolo, fuggirono, dice Marco. Quindi ha di fronte tutti come nemici, tra virgolette. E Gesù rimane e nonostante quello che sente come tentazione, dice anche: nelle tue mani consegno la mia vita, non la mia, ma la tua volontà si compia. E avevamo già visto che cos'è questa volontà del Padre. La volontà del Padre era che lui continuasse ad amare, a rivelare la misericordia, a esprimere forza di vita là dove si esercitavano dinamiche di morte e di violenza. Ecco, quando diciamo Gesù è risorto, io credo si voglia dire questo. Questo è il contenuto, se vogliamo dire così, il contenuto della risurrezione. Là dove si esercitano dinamiche di morte e di violenza, dove sembra che ormai ci sia solo questo, proprio lì continuare ad amare, a rivelare la misericordia, a esprimere forze di vita. E il contenuto della fedeltà di Gesù non è l'esecuzione di un decreto, dicevamo già. Non è l'esecuzione di un decreto che è esterno a lui. Perché Dio, o il Padre, come lo chiama Gesù, non ha decreti sugli uomini. Offre delle possibilità. Il Padre di Gesù è quella sorgente che è garante o garanzia del nostro possibile esistere come figli. E l'offerta di vita che il Padre ci fa è proprio questa, la possibilità di continuamente riprendere ad essere figli, in qualsiasi situazione. Diciamo oltre sera, non c'è situazione che ci impedisca di crescere nella dimensione di figli. Nessuna situazione, neanche una morte di questo tipo, neanche un'ingiustizia a queste profondità. E Paolo lo diceva nella conclusione del famoso capitolo Lettera ai Romani: né morte né vita, né principati, né altezze, né profondità, con tutte le modalità con cui concepivano il mondo allora. Nessun'altra, neanche la morte, nessun'altra creatura, nulla e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Vuol dire questo: non c'è nulla che ci impedisce di crescere come figli. La condizione per crescere come figli è star dentro nelle situazioni e avvertirle come offerte di vita. Che è quelle domande che io ho cercato di interpretare prima parlando dell'agonia di Gesù. Che cosa mi è chiesto in una situazione di questo tipo? Che cosa mi chiede la vita in questo momento attraverso questa situazione di sofferenza, attraverso questa ingiustizia che mi capita, attraverso questa incomprensione che sono costretto a vivere? E le possibilità sono sempre due. Quelle che nelle altre sere abbiamo chiamato l'io agapico o l'io padronale. Mi abbandono o mi autogestisco, come meglio credo. Quindi la volontà del Padre era che Gesù continuasse ad amare, a rivelare questa misericordia che poi è il volto del Padre, come ce l'ha presentato Gesù. La volontà del Padre non era che Gesù andasse alla morte, perché Dio non vuole, non può volere la morte degli uomini, men che meno la morte del figlio o di tutti coloro che gli sono figli. La volontà del Padre è solo una, quella di rivelare l'amore nelle situazioni più estreme, situazioni estreme volute dagli uomini, ma dentro cui, ripeto, è possibile rivelare l'amore del Padre, rivelare cioè quel volto umano, pienamente umano, che abbiamo visto nell'uomo Gesù. Quando diciamo amore del Padre, possiamo fare l'equazione uguale volto di Gesù, volto nel senso di vita, di valori che lui ha incarnato. Perché anche il concetto di amore, chiudo subito la parentesi, se no ci porta fuori il discorso, ma c'è nel Nuovo Testamento, ma dire che Dio è amore di per sé è una frase che noi non potremmo pronunciare, nel senso che noi non possiamo sapere, men che meno definire Dio. Amore per noi è fino ad oggi il concetto che riassume più di tutti la positività della vita, e quindi non abbiamo un'altra espressione più completa, più radicale, più forte, più alta per dire cos'è per noi quella parola che diciamo Dio. E così è stato anche per Gesù. Essendo uomo, neanche lui aveva una parola più perfetta, mi verrebbe da dire, più precisa per parlare del Padre, se non l'amore, la misericordia e la compassione. E forse Gesù, più che amore, sceglierebbe la parola compassione, che io credo dice qualcosa di più di amore. Quindi quello che Dio vuole da sempre è la rivelazione del suo volto, la rivelazione dell'amore. Dio non vuole altro, non può volere altro. E questo chiedeva al figlio, non poteva chiedere di più neanche a Gesù di più di questo, come non a noi chiede questo, a ogni figlio suo, chiede di rivelare l'amore nelle situazioni più estreme. Anche qui noi poi non possiamo sapere in che cosa consista la forma definitiva di vita umana. Cioè essere figli, anche qui è un termine relativo come tutti i nostri termini. Essere figlio, ognuno poi lo deve esprimere nel proprio contesto storico, nella cultura in cui vive. E quindi a seconda dell'epoca storica in cui uno viene a trovarsi, essere figlio significherà una cosa piuttosto che un'altra. Perché? Perché noi non abbiamo la forma definitiva di vita umana, perché la vita è sempre più grande del nostro modo attuale di esistenza. Nella prima lettera a Giovanni c'è una bellissima espressione che dice tutto questo discorso in una battuta. Dice: noi fin d'ora siamo figli, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Cioè la nostra identità è nel futuro. Noi in questo senso non dovremmo dire noi siamo. Questo maledetto verbo della grammatica italiana che rovina la teologia. Noi non siamo, noi diventiamo. Noi diventiamo. Quello che possiamo fare, non potendo definire la forma piena di vita umana, perché non è in nostra capacità farlo, essendo nel divenire nel tempo, quello che possiamo fare è anticipare le dinamiche della vita, accogliendo l'azione di Dio e esprimendola come Gesù ha fatto. E nella storia, i processi vitali che Gesù ha portato con la sua esperienza, continuano quando, di nuovo per la legge dell'incarnazione, quando ci sono persone che si lasciano contagiare dalla fedeltà di Gesù, così da far fiorire questa forza della vita, che è appunto la risurrezione nel tempo, la forza della vita, la risurrezione nel tempo. E quindi questo processo storico che ancora continua è condizionato dalla fedeltà dei santi oggi. E quando dico santi sto parlando di noi, non delle statue e delle nicchie. Noi siamo noi i santi, cioè noi che siamo chiamati a esprimere nel tempo, con la successione degli eventi, nella condizione frammentaria della nostra piccola esistenza, siamo chiamati a esprimere quella stessa forza di vita che si propaga. E che è lì che la vita continuamente ci mette davanti perché venga accolta. I santi, di santi è pieno il mondo, ce ne abbiamo tantissimi esempi, persone religiose, ma figure anche estremamente laiche che non fanno riferimento, non hanno mai sentito parlare di Vangelo, ma ripeto, l'esperienza di Gesù è un'esperienza di umanità, non di religiosità. Non c'era bisogno di Gesù per portare la religiosità dentro la storia. C'erano state prima di lui delle grandi tradizioni, e continuano dopo di lui. Io credo che la novità, chiamiamola così, se vogliamo, che Gesù ha portato rispetto a tutto il cammino religioso dell'umanità, che era enorme già prima di lui, sia proprio in questo fatto che ha rivelato la divinità dell'umano, la sacralità della materia, quello che Thiers de Chardin poi aveva capito benissimo, no? Parlando di sacra materia. Per cui forse giustamente i primi cristiani venivano definiti atei ed erano accusati di questo, perché non dovremmo noi avere un Dio, Gesù, che è quel linguaggio che, come dicevamo, sapete benissimo, Gesù non ha mai usato. Noi abbiamo un padre, e padre è un termine relativo, vuol dire noi viviamo di una relazione, non di una superiorità religiosa, sacrale, come è l'immagine di Dio in tutte le religioni. E forse avevano visto bene i giudei, estremamente religiosi, e come ogni religione si sono accorti che l'esperienza di Gesù era un ateismo radicale, per cui lo accusano proprio e lo condannano come maledetto da Dio e dagli uomini. Perché? Perché ti fai Dio. Ma è esattamente quello che Gesù ha detto, che è nelle possibilità della struttura dell'umano. A coloro, prologo di Giovanni, vi ricordate, a coloro che credono nel suo nome, ha dato il potere, l'energia, la forza di diventare figli di Dio. E figli di Dio, sappiamo, è un termine relativo, funzionale, cioè dice un modo di rapportarsi a questa paternità che è la sorgente che garantisce l'esistere di tutto e di tutti. Però questa dinamica della salvezza che si esprime, ripeto, in tanti santi, che sono i tanti umani, uomini e donne, che accolgono la forza della vita e la donano fino al punto di sacrificare la propria vita per i valori umani, questa dinamica della salvezza non può realizzarsi solo a livello individuale. Perché? Perché la forza della vita, ci sono espressioni, cioè della forza della vita, dell'azione di Dio, se volete, della forza di vita che in Gesù è diventata risurrezione, ci sono dinamiche di questa vita, di queste energie, che richiedono un intreccio di molte persone. E tutto richiede l'intreccio di persone. Perché? Perché noi siamo relazione, torniamo da capo. E nessuno di noi esiste a partire da se stesso. Noi quello che siamo, lo siamo in tutti i sensi, grazie agli altri. Grazie a ciò che non è noi, ma è altro da noi, a cominciare dall'aria che respiriamo, dall'acqua che beviamo, eccetera, eccetera. Ma tutto quello che siamo è grazie agli altri. Questo vuol dire, in soldoni molto semplici, il mistero della Trinità. Quello che uno è grazie all'altro, è grazia dell'altro. Per questo la storia della salvezza, se guardate, è sempre l'avventura di un popolo. Non è un singolo che è più bravo degli altri, che è un genio, che si sveglia al mattino e ha un'intuizione. È sempre l'avventura di un popolo. Al tempo di Gesù era quello che chiamavano il resto di Israele. Cioè quella parte di umanità che aveva lungo i secoli maturato una fedeltà che poi in Gesù ha preso corpo, si è espressa in lui coinvolgendo totalmente la sua libertà. Ma se non ci fosse stato un popolo fedele, non avremmo avuto Gesù, ok? che non è una tegola caduta dal cielo perché a un certo punto è sfuggito la dinamica di un asteroide e Gesù è riuscito a infilarsi e il Padre l'ha mandato a noi. È la fedeltà di un popolo che fa fiorire, che ha fatto fiorire un uomo come Gesù. Quando si dice fedeltà di un popolo, significa fedeltà dell'umanità intera. Questo popolo è chiamato a diventare l'umanità intera, è l'immagine di ciò che l'umanità porta dentro come vocazione, ciò che l'umanità è chiamata a diventare. Questo era il compito che Gesù ha pensato di rivelare a Israele, che non avevano capito, chiudendosi nel loro nazionalismo, che è poi quel non aver capito Gesù che hanno fatto tutte le chiese, a cominciare dalla nostra. E siamo ancora lì, eh? Siamo ancora lì. Ogni chiesa arroccata su di sé. Ogni chiesa che celebra il proprio Gesù. Ogni chiesa che fa l'Eucarestia di Gesù, credendo, illudendosi, non so, ognuno usi il verbo che vuole, di fare quello che aveva intenzione di fare Gesù. Sicuramente un'intenzione che Gesù non ha mai avuto è che la sua chiesa diventasse 4 o 5 chiese. E che cos'è che ci tiene divisi ancora oggi? Se non una questione di potere. Cioè, una conseguenza dei pasticci che abbiamo fatto noi dall'inizio, dividendoci. Oggi che non avremmo motivo di star separati, visto che siamo arrivati finalmente, per grazia dello Spirito Santo, a capire la giustificazione per fede, come si chiama, come la chiamava Paolo, no? L'abbiamo firmata finalmente anni fa. E però ognuno si fa ancora la sua cenetta nel proprio soggiorno. È ancora difficile, per non dire impossibile, sedersi allo stesso tavolo. Chiudo la parentesi, se no andiamo in un discorso sull'ecumenismo che, oddio, c'entra tutto, ma se andremmo fuori strada un po'. Quindi, dicevo, è un popolo che deve diventare umanità intera, ma non nel senso che stavo dicendo adesso, non perché tutti debbano avere lo stesso pensiero o appartenere alle stesse strutture o diventare tutti cristiani, ma perché tutti sono chiamati ad accogliere quelle leggi di vita che Gesù ha vissuto e insegnato. Noi, quando dico noi cattolici, gli altri non li conosco tanto così bene, ma noi cattolici abbiamo incamerato un'idea di Gesù religiosa da cui non riusciamo più a liberarci. 2000 anni di questo Gesù messo in chiesa l'hanno svuotato di quell'umanità radicale che invece è l'autenticità della sua storia, del suo messaggio. E per noi oggi è difficilissimo pensare Gesù fuori dalla categoria del religioso e del sacro. In realtà invece Gesù era così, non è mai stato un uomo della religione. E quindi le leggi di vita che lui ha inserito nella storia col suo modo di essere umano sono quelle leggi fondamentali che abitano il cuore di ogni persona ed è il cammino che l'umanità deve imparare a fare, che l'umanità sta facendo, se vogliamo essere proprio oggettivi fino in fondo, perché da sempre l'umanità sta facendo questo cammino. Abbiamo visto con quali immagini che la Bibbia descrive, i Vangeli descrivono, quando c'è la morte di Gesù col terremoto, i morti risorgono, eccetera, o nel Credo Gesù discese agli inferi, che abbiamo visto non è l'inferno, che non esiste nella Bibbia, non esiste, abbiamo inventato noi anche quello, ma gli inferi, discese agli inferi dove c'erano le ombre dello Sheol, secondo la tradizione, per cui Gesù va a recuperare tutti con le sue leggi di vita, con la sua forza di risurrezione, quelli prima di lui, quelli del suo tempo e quelli che verranno dopo di lui. La risurrezione è questa forza di vita pervasiva che abbraccia il tempo in avanti e indietro. Questo discese agli inferi. Che poi tutto questo venga detto con dei modelli culturali diversi dei nostri, con altri processi, dando altri nomi, questo è secondario, dovrebbe essere secondario. L'importante è che l'umanità non smarrisca la strada della vita, in modo che su questa terra non finisca tutto nel fallimento. Perché la morte di Gesù, tra le altre cose, ci ricorda questa possibilità. La morte di Gesù ci ricorda che la possibilità del fallimento è reale. Se lui non si fosse impegnato ad amare fino alla fine, se si fosse tirato indietro. L'annuncio della risurrezione è questa proposta di una possibilità legata a una fedeltà, a un'accoglienza. Ma di nuovo c'è in gioco la responsabilità umana. Fedeltà e accoglienza vuol dire richiesta di un sì da parte tua, perché è possibile anche un no, è possibile il fallimento. Oggi poi lo sappiamo, più che in altri tempi noi abbiamo la possibilità di distruggere la vita sulla terra, non di distruggere la vita con la V maiuscola, ma la nostra vita. Questo possiamo farlo. Ma la risurrezione, ripeto, cioè la forza di vita che si afferma nella storia, è legata proprio alla nostra fedeltà, alla nostra accoglienza. È quello che noi tutti gli anni, nella veglia pasquale, vogliamo esprimere quando rinnoviamo come comunità, cioè come popolo, non come singoli, le promesse battesimali. Lì indichiamo precisamente la fedeltà necessaria perché questa forza di vita venga accolta e venga portata avanti e continui nella storia. Perché questa forza di vita, la storia della salvezza, possa continuare qui sulla terra. Altrove la vita ha già assunto la sua forma definitiva in Gesù e in chi è entrato nella sua vita, ma qui sulla terra è affidata alla nostra fedeltà, alle nostre risposte. E la preoccupazione di Gesù è sempre stata per la vita sulla terra, per questo mondo, per come noi stiamo vivi in questo mondo. La preoccupazione di Gesù non è mai stato l'aldilà, quello è grazia, è assicurato, per grazia siamo salvati. E su quello non possiamo dire nulla perché non sappiamo nulla. Chi dice qualcosa è perché è fantastica e va anche bene, qualche volta abbiamo bisogno di immaginare, fantastichiamo. Ma la preoccupazione, diciamo così, che ci deve abitare è su questa terra, per la nostra vita e la vita del mondo. Gesù è venuto per questo. Anche per noi molte volte, purtroppo diciamo noi, è necessaria la sofferenza per far esplodere la forza della vita. Cioè per manifestare quelle forme eccelse di amore, di misericordia che altrimenti non si esprimerebbero. E questa necessità che il Vangelo più volte ricorda, no? È necessario che il figlio dell'uomo, abbiamo visto, bisogna che il figlio dell'uomo. Questa necessità razionalmente ci sembra assurda. Non viene dalla volontà di Dio, attenzione, o da un decreto trascendente. Questa necessità di passare attraverso quello che chiamiamo la sofferenza è una necessità legata di nuovo alle dinamiche della storia, cioè alla nostra condizione di creature incompiute, in divenire, incapaci di tradurre una volta per sempre compiutamente il dono di vita. Perché il dono offertoci è così grande che non può abitare la nostra piccola realtà personale. dire che siamo in relazione vuol dire ancora di nuovo anche questo, che il dono di vita non può abitare la nostra piccola realtà personale. Quindi lo cogliamo, sì, ma sempre a frammenti, dei frammenti che richiedono dei compimenti che però non possono venire o che spesso non avvengono perché? Per tanti motivi, perché siamo infedeli, perché ci stanchiamo e ritorniamo sui nostri passi, perché ci ripieghiamo su noi stessi, perché ci fermiamo là dove siamo arrivati, perché curiamo i nostri piccoli interessi. Infiniti i motivi, ognuno ha i suoi anche personali. Ma tutto questo ostacola l'accoglienza del dono di vita. Di contro, se lo accogliamo, invece, favorisce, fa diventare struttura dentro la storia, la forza di vita che in Gesù aveva preso corpo in maniera così, così piena, così umana, al punto tale che quando si vuol definire l'esperienza di quest'uomo che si chiamava Gesù, si potrebbe anche dire che era troppo uomo, troppo umano per essere soltanto un uomo. E allora poi nella teologia si trova questa formula, figlio di Dio, per dire un umano vissuto in pienezza, in totale abbandono, come dicevamo le prime sere. A questa nostra inadeguatezza di creature risponde appunto questa grazia del Padre, che continua a essere garanzia e sorgente di vita. E Dio sa fare solo questo, offrire continuamente vita. E quando questa forza di vita offerta trova persone accoglienti, persone fedeli, avviene quello che noi chiamiamo risurrezione. Cioè la vita rivela l'aspetto divino della struttura umana. Per cui noi diciamo è bello, è buono. Passiamo ai due testi che vorrei proporvi a conclusione, perché se no non ce la caviamo più. I testi che ho scelto sono uno, l'inizio del capitolo 28 di Matteo, che conoscete molto bene, il racconto della mattina di Pasqua con la missione che Gesù dà di andare in Galilea e dove poi lo incontrano. L'altro testo è la famosa, dico perché anche lì chiamiamo risurrezione di Lazzaro, che non è una risurrezione. Il testo di Matteo lo leggiamo, tanto per rinfrescare proprio le parole. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, vennero Maria Maddalena e l'altra Maria a visitare il sepolcro, e avvenne un grande terremoto, perché un angelo del Signore, disceso dal cielo, si avvicinò alla pietra, la rotolò via e si sedette sopra. Il suo aspetto era come folgore e candida come la neve la sua veste. Per lo spavento le guardie tremavano tramortite. Ma l'angelo, prendendo la parola, disse alle donne: «Non temete, so che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse. Venite, vedete il luogo dove giaceva. E presto andate e dite ai suoi discepoli: egli è risorto dei morti e vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Quelle partite in fretta dal sepolcro, con timore gaudio grande, corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Ma ecco Gesù farsi loro incontro, dicendo: «Vi saluto». Esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e si prostrarono. Gesù disse loro: «Non temete, andate e annunziate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre quelle andavano, alcuni della guardia venuti in città riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Radunatisi questi con gli anziani e tenuto consiglio, dettero ai soldati una forte somma, ordinando loro: «Dite, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno trafugato mentre noi dormivamo. E se il governatore verrà a sapere questo, noi lo placheremo e vi eviteremo qualsiasi noia». Quelli, preso il denaro, fecero come era stato detto loro. Questa diceria si è divulgata tra i giudei sino ad oggi. trafugamento del cadavere. E poi probabilmente Giovanni, proprio per sfatare definitivamente questa diceria, nel suo racconto, se ricordate, nel sepolcro, fa trovare a Giovanni, che arriva per primo, a Pietro, fa trovare il sudario piegato, il velo sopra, lì tutto messo bene. Capite, se fossero stati dei ladri a trafugare il cadavere, mica stavano lì a sbendarlo tutto, piegare bene il lenzuolino messo lì. Ora gli 11 discepoli si incamminarono verso la Galilea, al monte che Gesù aveva loro indicato, e vedutolo lo adorarono, essi però dubitavano. Lo adoravano o dubitavano? Vedremo di che cosa. Ogni potere è stato dato a me in cielo e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi per sempre, sino alla fine dell'eone, del tempo, del mondo, si può tradurre in tanti modi. È andato, sono con voi per sempre. È andato e non è andato. Bene, Gesù è morto, passato il sabato, dice il nostro testo, è stato seppellito questa grande pietra posta contro l'ingresso del sepolcro. Potrebbero dormire sonni tranquilli i capi religiosi, ma questo non è sufficiente, questo macigno messo davanti a tranquillizzarli. La sepoltura di Gesù non è stata gradita e ha scombinato i loro piani perché, dicevamo, avevano fatto condannare il Cristo come maledetto da Dio, secondo il Deuteronomio. Questa maledizione sarebbe stata confermata al popolo attraverso quello che i romani usavano sempre fare con tutti, lo scempio del cadavere. Cioè lasciarlo lì esposto in modo che dopo la morte i cani che passavano, i cani randagi, i corvi, eccetera, andassero a beccare, a mangiare la carne di questi poveretti. I soldati rimanevano a fare la guardia ai crocifissi anche dopo la loro morte, proprio per evitare che qualcuno impietosito prendesse il cadavere e lo seppellisse. Ma perché? Perché lasciarli lì senza sepoltura era lo sfregio sommo per un ebreo, perché la credenza era che senza sepoltura non ci sarebbe stata la possibilità di risurrezione. Infatti una delle cose terribili per l'ebreo era morire in mare affogato, perché non potevi più recuperare il corpo per la sepoltura e quindi per la risurrezione finale. Assieme ai soldati, abbiamo sentito, c'è il nervosismo dei farisei, dei sommi sacerdoti, che si ricordavano le parole di Gesù dette durante il processo circa il risorgere dopo 3 giorni, eccetera. Non basta la pietra, mettono le guardie, ottengono da Pilato appunto queste guardie per la custodia del sepolcro, ma che cosa succede? Tutta la preoccupazione, qui il gioco abile dell'evangelista, tutta la preoccupazione fa vedere questo, che sigillano la pietra, tutto, dice il testo, mettono le guardie, e però stanno sigillando e facendo la guardia a un vuoto, perché dentro non c'è niente, nessuno, non c'è nulla. Questa è la sconvolgente rivelazione dell'angelo. Si avvicina, che rotola via la pietra, e parla alle donne. Attenzione che lui non si manifesta solo alle donne di per sé, ci sono anche le guardie che restano tramortite, dice. L'annuncio che la vita è più forte della morte serve a spaventare le guardie. E il paradosso che costruisce Matteo è proprio questo. Le guardie messe a custodire il morto diventano come morte, il versetto 4. Per lo spavento le guardie tremavano come morte. Mentre il morto è vivo. Sono i soliti giochini del Vangelo. Credevano di custodire un cadavere e non si rendevano conto che erano loro a essere già morti, perché quell'altro è più che vivo. Naturalmente corrono poi a dirlo i soldati, a dirlo ai sommi sacerdoti, questi naturalmente non si meravigliano, abili politici come erano, si ricordavano benissimo, men che meno si mostrano pentiti. L'unica preoccupazione che hanno, qual è ancora? Occultare il fatto. cioè nascondere la verità per mantenere il prestigio sul popolo. Questo è lo stile dell'autorità sempre. Si riunirono, insomma, i sacerdoti, dice, e sappiamo come va a finire. Comprano le guardie. E anche qui di nuovo l'ironia di Matteo. Gesù era stato comprato con 30 denari, vi ricordate, per ucciderlo, e adesso, sempre con denaro, tentano di impedire l'annuncio della risurrezione, rivelando così ancora una volta qual è il vero dio del potere politico e religioso: Mammona, il denaro. I due grandi idoli e demoni contro cui Gesù si è sempre scagliato nella sua vita: il denaro e il potere. Stranamente mai contro il sesso, cosa che invece a noi piace molto fare, scagliarsi, sguazzando invece col denaro e col potere. Anche lì abbiamo ribaltato il Vangelo. Matteo è anche l'unico evangelista che presenta un'apparizione di Gesù risorto alle donne. In Giovanni il mattino di Pasqua appare solo a Maria di Magdala. Qui sono le donne. Dice: le donne abbandonato in fretta il sepolcro. Notate di nuovo l'ironia di Matteo. Quando sono lì al sepolcro c'è questo angelo. Ma appena abbandonano il sepolcro, cioè appena si allontana dal luogo che per definizione è luogo di morte, Gesù venne al loro incontro, incontrano il vivente. Salute a voi. Quindi attenzione, qual è il messaggio di Matteo? La fede delle donne nella risurrezione di Gesù non si basa sulla visione di un sepolcro vuoto, ma dall'incontro con Gesù vivo. Questa è una caratteristica di tutto il Nuovo Testamento, Anche se poi noi, nelle nostre pitture, nei nostri biglietti augurali, eccetera, mettiamo sempre il sepolcro vuoto come segno di Pasqua. Non è il sepolcro vuoto il segno di Pasqua, è l'incontro con Gesù vivo. La risurrezione, il risorto, deve essere un'esperienza di incontro personale. Non ci sono segni al di fuori dell'esperienza di incontro. Perché tutti i segni sono ambigui, come dicevano loro, no? Sepolcro è vuoto, certo, hanno rubato il cadavere, la cosa più facile da dire. E quindi questo risorto che incontra le donne, incarica le donne di annunciare ai discepoli, per la prima volta, notate, chiamati fratelli, dite ai miei fratelli. È cambiata la relazione, nel senso che si è approfondita ancora di più. Mentre Gesù era storicamente vivo, erano lui e i discepoli. Da risorto diventano i suoi fratelli, come dirà poi Paolo. Lui, il risorto, è il primogenito tra molti fratelli, il primo dei risorti dietro a cui ci vanno tutti gli altri. E dice: dite ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Perché li caccia in Galilea? Perché Matteo c'è la sua morte con Gerusalemme, fin dalla prima pagina. Se voi notate, il Cristo risorto di Matteo non apparirà mai a Gerusalemme, perché è la città che fin dalla nascita del Salvatore, ricordate, è presentata in una luce sinistra, in una luce mortale, perché c'è Erode, famoso episodio, che cerca il bambino per ucciderlo, e quando arrivano i magi, seguivano la stella, come arrivano sopra la città, la stella sparisce, quando vanno da Erode, vanno a consultare gli scribi, come escono ripartiti al vedere la stella, provare una grandissima gioia. Ma su Gerusalemme la stella non può starci, perché in un luogo di morte non ci può stare il segno della vita. E quindi, come le donne incontrano Gesù dopo aver abbandonato il sepolcro, così i discepoli, i suoi fratelli, incontreranno il Maestro solo dopo aver abbandonato Gerusalemme. Definita da Gesù, capitolo 23 di Matteo, Gerusalemme, la città assassina che uccide i profeti e lapida gli inviati di Dio. Ecco perché. E quindi poi i discepoli salgono in Galilea, e qui di nuovo un'espressione curiosa, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Letteralmente il greco è l'articolo determinativo, su il monte che Gesù aveva loro fissato. In realtà Gesù non ha fissato nessun monte, non ha detto, dite, mi trovano solo, andate in di andare in Galilea, là mi vedranno. Senza indicare il luogo preciso, che cos'è questo il monte? Naturalmente di nuovo l'indicazione è teologica, e l'articolo determinativo, il, indica che questo monte è conosciuto. Noi che abbiamo letto il Vangelo fino a questo punto l'abbiamo inconosciuto, questo vuol dire il monte. E qual è il monte che abbiamo incontrato nel Vangelo di Matteo? Capitolo 5. Gesù salì sul monte, si sedette, prese la parola e disse: beati i poveri in spirito. Questo è il monte da dove Gesù ha proclamato le beatitudini, cioè lo statuto dell'uomo nuovo, dell'uomo come lui. Quindi, attenzione, mettendo sul monte l'incontro dei discepoli con il risorto, Matteo intende mettere in relazione l'accoglienza e la pratica delle beatitudini come inizio di risurrezione. Cioè, se tu vivi le beatitudini, tu vivi già da risorto. La condivisione di quello che si è e di quello che si ha, non a caso la prima che dà il tono a tutte le altre, è beati i poveri. La condivisione di quello che si è e di quello che si ha, rinunciando quindi alla brama di dominio, nel nostro linguaggio delle altre sere potremmo dire l'io padronale che rinuncia a sé diventa capace di essere un io agapico, che cosa fa? Rende i discepoli puri di cuore, limpidi, trasparenti, capaci di vedere Dio, capaci di sopportare per la giustizia anche tutte le avversità, le persecuzioni, cioè tutto il resto. Quelle che chiamiamo le beatitudini in realtà sono conseguenza dell'unica vera beatitudine, la povertà di spirito, che è la caratteristica dell'uomo Gesù. Quindi attenzione, l'esperienza di vedere il Cristo risuscitato, come dice Paolo prima Colossesi, capitolo primo dei Colossesi, immagine del Dio invisibile, che non si può vedere quindi, vedere il Cristo risuscitato non è un privilegio concesso storicamente a poche decine di persone, ma una possibilità per tutti i credenti di tutti i tempi. Perché? Perché vederlo non dipende dalla vista, vederlo dipende dalla fede. Ripeto, nessuno è stato testimone della risurrezione del Cristo. Alcuni hanno cominciato a incontrarlo vivo. Tutti possono incontrarlo vivo, risuscitato, se metti in pratica le beatitudini, cioè se nella tua vita traduci quello che è stato il suo stile di vita, raccolto in quella carta magna, come la chiamiamo, che prima di essere qualcosa per noi è la sua identità, è la descrizione di Gesù. Se uno volesse definire l'identità di Gesù e si chiedesse chi è Gesù, Gesù è quell'uomo lì, povero di spirito, mite, eccetera, eccetera, eccetera. I discepoli hanno visto Gesù, riconoscono nel Cristo la condizione divina, dice lì il testo, come lo videro si inginocchiarono per adorarlo, quindi riconoscono la sua nuova condizione, eppure Matteo dice, però dubitavano. Che cosa dubitavano? Perché se l'hanno adorato vuol dire che hanno riconosciuto che è risorto, cioè che è entrato nella vita di Dio. Quindi certamente non dubitavano della risurrezione del loro maestro, perché è stato visto e adorato da tutti. Il dubbio dei discepoli è quello stesso dubbio che era stato rimproverato già a Pietro, dopo il fallito tentativo di Pietro di voler camminare sulle acque. I discepoli che hanno abbandonato e tradito Gesù, quando hanno visto che la situazione durante il processo si volgeva al peggio, si ricordano di questo, e quello che sperimentano adesso di fronte a lui, che invece è vivo e quindi ha avuto ragione del suo percorso, cosa che loro hanno abbandonato, adesso loro non sono sicuri di avere la fede sufficiente per arrivare lì dove è arrivato lui, per raggiungerlo nella pienezza della condizione divina. Cioè hanno capito adesso gli undici che se vogliono essere con Gesù bisogna passare attraverso l'infamia della croce, ma non sanno se ne saranno capaci, è questo che li spaventa. Nel processo avevano assicurato a Gesù di essere pronti a morire con lui. Il problema è che non sono preparati a morire come lui. E quindi proprio a questi uomini di poca fede, come li ha definiti Gesù, affiderà proprio il mandato di manifestare la presenza di Dio all'intera umanità. Difatti dice: andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole, che non vuol dire portandole in chiesa a fare quella festicciola, quel party di famiglia che sono diventati i nostri battesimi. Perché se davvero riuscissimo a far capire alle persone, a noi stessi per primi e poi alle persone, che cosa significa essere battezzati nel nome di Gesù, cioè fare quella fine lì, vi assicuro che se già i battesimi sono pochi, finiscono del tutto. Possiamo chiudere bottega anzitempo. Ma è così, finché rimangono dei parti di famiglia, ci saranno sempre. Quindi Matteo, attenzione, aveva iniziato il suo Vangelo con le parole della Genesi. Il testo greco di Matteo inizia proprio così: Biblos Geneseos Jesu Christou, libro della Genesi di Gesù Cristo, come inizia il libro della Genesi ebraico. Quindi Matteo ha iniziato il Vangelo con le prime parole della Bibbia, adesso lo chiude con le parole, attenzione, dell'ultimo libro della Bibbia ebraica, il secondo libro delle cronache. La Bibbia ebraica, dico, ma guardate le nostre Bibbie che raccolgono invece poi un sacco di altri libercoli che la Bibbia ebraica come canone non riconosce. Ma Matteo, che è un giudeo e scrive per giudeo-cristiani, inizia il suo Vangelo con le parole del primo libro della Bibbia ebraica e lo chiude con le parole dell'ultimo libro della Bibbia ebraica, che è il secondo libro delle cronache, la prima lettura di domenica scorsa per chi frequenta la liturgia. E facendo così Matteo racchiude nel Cristo tutta la storia del popolo di Israele. Ha formulato infatti le ultime parole di Gesù ai suoi discepoli sul modello di quelle parole che la prima lettura domenica scorsa ci ricordava, il decreto di Ciro, re di Persia. Diceva così: dice Ciro, re di Persia, il Signore Dio dei cieli mi ha consegnato tutti i regni della terra. Guardate come comincia Gesù: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Mi ha comandato di costruirgli un tempio in Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e parta. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque, partite, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io sono con voi tutti i giorni, il suo Dio sia con lui e parta. Vedete? E così chiude, battezzandoli, cioè immergendoli nell'amore della Trinità, nella Trinità che è amore. Questo vuol dire battezzare, immergerli nell'amore, di cui la Chiesa, la comunità cristiana, dovrebbe essere segno dell'amore trinitario. Ecco perché poi allora è anche corretto che diciamo che il battesimo introduce nell'esperienza di Chiesa, ma questa è una conseguenza immediata del fondamento che è l'immersione nell'amore trinitario, perché la Chiesa non è prima. La Chiesa è dalla Trinità, la Chiesa nasce dalla Trinità. E quindi l'immersione nell'amore trinitario genera poi una comunità di persone battezzate nell'amore trinitario. Bene, vi dovrei stancare ancora, ma come facciamo? È un po' tardi. Eh? Guardate che Gesù non ha mai chiesto a nessuno il supplizio, i sacrifici, le penitenze. Quelle le hanno inventate la Chiesa, le penitenze. Ma l'altra pagina, vi devo leggere il testo un po' più lungo, ma magari ve lo commento solo a pezzi, lo conoscete, quindi risparmio la lettura del testo. È il famoso episodio di Gesù, Lazzaro a Betania. Il capitolo 11 di Giovanni, versetti dall'1 al 45. Questo episodio va letto, per essere colto nella sua profondità, a partire dall'ultimo segno che Gesù aveva operato nel Vangelo di Giovanni, che è l'illuminazione. Appena prima, l'ultimo gesto, miracolo, segno, chiamatelo come volete, che Gesù fa, è l'apertura degli occhi sulla realtà. Il famoso episodio del cieco nato. Adesso cosa fa Gesù subito dopo? Vuole aprirci gli occhi su quella realtà estrema davanti alla quale noi invece gli occhi li chiudiamo. Ed è la morte, che per noi è la fine di tutto. E su quello noi chiudiamo gli occhi ed è la realtà che non vogliamo vedere. Quello che si vede benissimo in questo brano, come del resto in tutta l'esperienza di Gesù, Gesù non ci salva dalla morte, nel senso che non ci toglie la morte, ma ci salva nella morte, morendo con noi, facendo la nostra stessa esperienza. E il vero miracolo, adesso sto riassumendo il significato di fondo del brano, poi guardiamo velocemente alcuni passaggi. Il vero miracolo che vedremo non avviene in Lazzaro, che esce dalla tomba, ma avviene in Marta e Maria, cioè nella comunità cristiana che ritrova la fede nel Signore Gesù come risurrezione e vita. Queste due, o meglio, queste tre figure, Lazzaro, Marta e Maria, rappresentano la comunità cristiana. Tant'è vero che tutto il testo, se guardate, continua a parlare del fratello e delle sorelle, fratello e sorelle, che sono i termini della comunità cristiana. La comunità cristiana non conosce il termine padre, ecco perché non c'è un padre, eppure l'avranno avuto dei genitori questi tre. Però non c'è nel testo il termine padre, perché c'è un solo padre, quello dei cieli, per la comunità cristiana. Nessuno si faccia chiamare padre. Quindi è nell'incontro e nell'accoglienza di Gesù che si vive già ora la vita eterna. E qui Gesù non vuol darci una ricetta a buon mercato per evitare la morte. Vuole insegnare alla sua comunità, alla comunità cristiana, un nuovo modo di vivere i nostri limiti, compreso quel limite ultimo che per noi sembra definitivo, che è la morte. Il limite che va visto non come noi spesso lo avvertiamo, no? La negazione di me. Ma il limite è proprio il luogo, lo spazio, dove io posso entrare in relazione con gli altri e con l'altro, con la maiuscola. Il limite, lo dice già la parola, è la soglia dove finisco io e comincia l'altro. E quindi è proprio la soglia dell'incontro, il mio limite. Non è ciò che mi limita, ma ciò che mi mette in relazione. E Gesù proprio ci insegna a vivere il limite come luogo di comunione. E in questo brano il limite ultimo, che è la morte, diventa il luogo di comunione ultima, nel senso di definitiva con il Signore. Per quello che le altre sere dicevo, la morte è l'ultima grande obbedienza che la vita ci chiede ed è la grazia delle grazie. Perché mai come in quel limite ultimo c'è la comunione piena, ultima nel senso di definitiva, mentre tutte le altre comunioni nel tempo sono relative, sono provvisorie. Solo questa è la comunione definitiva, è il limite ultimo, ma ultimo nel senso di pieno, definitivo. Fin quando non apriamo gli occhi sulla morte in questo senso, non comprendiamo che senso ha la vita. Ed è il discorso che vuol fare questo brano. Noi la vita sappiamo, possiamo viverla in due modi. O la viviamo per rimuovere e rimandare la morte, e tutta la cultura umana può essere letta in questo senso. Le scienze, la filosofia, tutto ciò che l'uomo produce come cantiere antropologico, tutto è in funzione di sdrammatizzare, sdemonizzare, evitare quella che è la morte. Cioè tutto è fatto per affermarci sul tempo, sulla storia, o sapendo naturalmente e inconsciamente di uscirne sconfitti, perché la realtà poi è lì, ma... Però l'illusione che abita l'umano è questa. Oppure l'altro modo, vivere la morte e quindi la vita come comunione col padre e coi fratelli. E allora anticipo la morte. Questa è la ricetta, se vogliamo, che Gesù ci ha dato. Come sconfiggere la morte? Anticipandola. Cioè vivendo ogni attimo, ogni momento nel dono di sé, nel consegnarsi, nel darsi, nell'essere dono, e quindi diventa già ora vita eterna, cioè vita di una qualità nuova. Per cui la morte può essere intesa in due modi, se la vita può essere intesa in due modi, anche la morte può essere intesa in due modi, come la fine della vita o come il fine della vita. E questo è uno dei pochi casi in cui il maschile è meglio del femminile. Per Gesù la morte è il fine, cioè pienezza di vita col padre e i fratelli. Difatti dirà in quel testo lì, quando si lamentano perché gli dicono: guarda che l'amico che tu ami, l'immagine del discepolo, il discepolo che Gesù amava, amico che tu ami è malato, qui là. E Gesù dice: ah, questa malattia, non è per la morte, ma per la gloria di Dio. E dice Gesù: sono contento di non essere stato là. Perché? Perché voleva qualcos'altro, Gesù vuol far vedere qualcos'altro. Non intendeva andare a rianimare cadaveri, ma intendeva dare la vita ai morti viventi che siamo noi, che viviamo in attesa della morte. Allora poi si capirà perché alla fine Gesù, vedremo, dice: scioglietelo e lasciatelo andare. Poi non si dice se è avvenuto o meno, l'avranno sciolto o non l'avranno sciolto, il racconto si tronca lì. Perché? Perché la comunità di allora, rappresentata da Marta e Maria, ed è la comunità di oggi, di noi che leggiamo questo racconto, che ha bisogno di sciogliersi da idee sulla morte che ci tengono legati e capire che il destino dell'uomo non è la distruzione e la morte, ma l'incontro con il Signore della vita. Difatti, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14, noi sappiamo che siamo passati, non dice che passeremo, già da adesso, che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Più chiaro di così non si può. E nei Vangeli, voi sapete, sono narrate tre cosiddette risurrezioni operate da Gesù. Due riguardano personaggi senza nome: il figlio della vedova di Nain, raccontata solo da Luca, e la figlia del capo della sinagoga, raccontata da tutti e tre i sinottici. L'unico cosiddetto risuscitato che abbia un nome è questo Lazzaro, narrato appunto da Giovanni. A queste cosiddette risurrezioni individuali si aggiunge poi quell'imbarazzante risuscitamento collettivo che abbiamo già visto l'altra volta nel Vangelo di Matteo. Quando Matteo scrive: nel momento in cui Gesù morì, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Naturalmente capite che questa descrizione non è un fatto storico, ma una verità profonda di fede. La risurrezione dei molti corpi di santi è un'immagine letteraria per dire che cosa? per dire ancora una volta che gli effetti della vittoria di Cristo sulla morte sono estesi anche a quelli che sono morti prima di lui, che erano già seppelliti e che quindi alla sua morte risuscitano, perché lui è risorto nel momento della sua morte, dicevamo. Ed è molto bella la costruzione di Matteo, perché dice, è come se le avesse fatti fare un po' di anticamera a questi qui, no? Dice, la terra tremò e coloro che erano santi morti risuscitarono, uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione. Quindi risuscitarono, ma hanno dovuto aspettare che risuscitasse lui, perché loro potessero entrare nella città santa. No, ma per dire, il fondamento di ogni risurrezione è quella di Gesù, ancora una volta. Quindi l'unica, considerando poi il fatto che i cosiddetti individui risuscitati, il figlio della vedova di Naim, la figlia del capo della sinagoga, lo stesso Lazzaro, sono nuovamente morti, se voi me li definite risurrezione, questi che poi sono di nuovo morti, perché non risultano in circolazione, l'unica vera risurrezione, pertanto, è quella di Gesù. Il solo, come dice Paolo, Romani 6, versetto 9, il solo che è risuscitato dai morti non muore più. Allora, attenzione, le altre cosiddette risurrezioni nel Vangelo sono degli insegnamenti concernenti la fede, non episodi riguardanti la cronaca. Quindi sono, se proprio volete tenerli come cronaca, li dovete chiamare rianimazione di cadaveri, compreso Lazzaro, se volete considerarli fatti storici. Altrimenti c'è sotto un grande insegnamento teologico da parte degli evangelisti. Cioè, attraverso questi accorgimenti letterari indirizzano noi a un'interpretazione teologica, non storica. Ed è esattamente il caso di Lazzaro. A Betania, dove sappiamo abita con queste due sorelle, tutti e tre sono presentati come coloro che Gesù amava. E dicevo prima, la definizione del discepolo è proprio questa, no? Colui che Gesù ama, il discepolo amato, è tipico del Vangelo di Giovanni questa espressione. E questi tre quindi sono la comunità dei discepoli che segue Gesù. E nel dramma che colpisce questo nucleo familiare, cosa fa l'evangelista? Vuol raffigurare la situazione di una comunità di discepoli che si trova di fronte al tragico impatto della morte. E tutta la narrazione tende a mostrare proprio questo. Quali sono gli effetti in coloro che hanno dato adesione a Gesù? Cioè quello di una vita capace di vincere la morte. Il testo lo conoscete, Marta e Maria avevano fatto sapere a Gesù che Lazzaro era infermo. Il Signore, quando seppe che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Così, quando poi arriva a Betania, dice il testo, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Perché per andare dalla Giudea giù a Gerusalemme ce ne voleva del tempo. Perché quattro giorni nel sepolcro? Perché, diciamo già l'altra volta, in Palestina il funerale, la sepoltura avvenivano lo stesso giorno della morte. Si credeva che lo spirito del morto restasse nel sepolcro fino a quando si riconosceva nel cadavere. E questo avveniva entro il terzo giorno, perché dicevano il quarto giorno, quando il processo di decomposizione ormai cominciava, lo spirito, che non si riconosceva più nel cadavere, abbandonava la tomba e scendeva per sempre nella famosa dimora dei morti, lo Sheol, in attesa della risurrezione finale. Sarà quello che dice Marta a Gesù, sì sì, so che risorgerà nell'ultimo giorno, ma chissà quando. Ecco, appena Gesù arriva al villaggio, viene investito da Marta, che lo rimprovera per questo atteggiamento. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E naturalmente gli suggerisce che cosa deve fare. Molto pratica Marta, dice, ma anche ora so che qualunque cosa chiedi a Dio, Dio te la dà. E naturalmente la risposta di Gesù, tuo fratello risorgerà, non la soddisfa, che ribatte delusa, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Probabilmente Marta si aspettava che Gesù dicesse, io risusciterò Lazzaro, e quindi con un'azione portentosa restituisse la vita al fratello. Sapere che Lazzaro non risuscita se non nell'ultimo giorno non solo non la consola, ma la rende ancora più disperata. Perché? Perché anche lei nell'ultimo giorno sarà morta. Perché la convinzione a cui Marta, quindi la comunità cristiana, giudeo-cristiana, era ancora legata, proprio quella dell'immagine religiosa tradizionale, cioè si nasceva, si viveva, poi con la morte tutti nell'oltretomba, in attesa di che cosa? Di quello che ricorda la prima lettera ai Tessalonicesi, in attesa dello squillo di tromba che dava il via alla risurrezione dei giusti. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 16, il Signore stesso, alla voce dell'angelo, al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo e allora risorgeranno. Ecco, questa comunità cristiana, pur essendo i discepoli amati da Gesù, non ha ancora metabolizzato l'insegnamento del Maestro sulla vita eterna. Per Gesù, l'abbiamo detto tante volte, la vita eterna non è un premio da conseguirsi nel futuro, ma è la condizione da sperimentare già nel presente. Giovanni 3,15, il famoso discorso a Nicodemo, sentito domenica scorsa per chi frequenta la liturgia. Chi crede ha vita eterna. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Chi crede ha vita eterna. Quindi non c'è da attendere l'ultimo giorno per risorgere. Ma chiunque crede in Gesù possiede già come lui una qualità di vita capace di passare dalla morte alla vita. Giovanni 5, 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. È passato, già adesso, non passerà. Per questo Gesù replica a Marta, che piange la distruzione fisica del fratello, affermando: io sono la risurrezione e la vita. Attenzione, Gesù non è venuto a risuscitare i morti, ma a comunicare a chi è vivo una qualità di vita capace di superare poi quella che sarà la morte. E difatti dichiara, continuando, chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Non morirà mai. I primi cristiani erano talmente convinti di possedere una vita più forte della morte che credevano di essere già risuscitati. Sono espressioni che Paolo usava, le troviamo nelle lettere di Paolo, ma anche nelle lettere cosiddette cattoliche, Efesini, Colossesi. Siamo risuscitati, ci ha risuscitati con lui, ci ha fatto sedere nei cieli. Ci ha fatto, non ci farà. Notate sempre che come usano i verbi. E questa era la convinzione che si trova anche nei Vangeli, in qualche Vangelo apocrifo, da cui avevo preso il titolino di questa serata. Nel Vangelo apocrifo di Filippo, al numero 90, c'è scritto così: chi dice prima si muore e poi si risorge, si inganna. Se non si risuscita mentre si è ancora in vita, morendo non si risuscita più. Quindi è una delle poche cose buone che hanno i Vangeli apocrifi, perché se poi leggete, se c'è qualche donna qui agguerrita contro il maschilismo dei Vangeli, legge il Vangelo apocrifo di Pietro, che è terribile. Mettono in bocca a Gesù una frase del tipo: per entrare nel regno dei cieli una donna deve farsi uomo, se no non entra. Chiudiamo la parentesi, ma sono divertenti i Vangeli apocrifi. Quindi Gesù, per fortuna la Chiesa che è intelligente, li ha messi un po', una biblioteca non consultabile. Gesù, che ha comunicato ai discepoli la sua stessa vita, chiede a Marta di essere capace di vedere gli effetti di questa vita indistruttibile, anche nella morte del fratello. Difatti domanda: credi tu questo? E aveva detto: io sono la risurrezione della vita. Credi tu questo? Cioè, credi che è possibile essere risorti fin da adesso? Credi che tu vedi tuo fratello morto, ma in realtà lo devi vedere vivo? Sei capace di questo? La cosa rimane lì, si passa a vedere la sorella Maria, secondo tempo del film. Bisogna analizzare le convinzioni anche di Maria, che è sempre la comunità cristiana. Maria che sta piangendo con i giudei, va, arriva lì Gesù. A questo punto Gesù vede tutto questo fremito e questo pianto, dice il testo, si commuove e piange anche lui. Guardate che questa immagine di Gesù che piange vale un intero trattato di antropologia teologica, basterebbe questa figura. Gesù in lacrime vale un trattato intero di teologia. Ma attenzione, qui l'Evangelista usa due verbi diversi per descrivere questo piangere generale. Stanno piangendo tutti, ma per il pianto che accomuna Maria, Marta e i giudei viene utilizzato un verbo greco che esprime il lamento di chi è disperato, di chi non ha più speranza, il verbo klaio in greco, come il pianto di Rachele che si dispera per i suoi figli che non sono più, Matteo 2,18, di nuovo usa il verbo klaio, oppure come il pianto di Gesù sulla città di Gerusalemme per il tragico destino che vede dove sta andando a finire Gerusalemme, Luca 19,41, anche lì il verbo klaio è il verbo del piangere disperati, dove ormai la fine è la fine di tutto, stop. Per il pianto di Gesù, Giovanni usa un verbo che esprime dolore, ma non disperazione, è il verbo da cruo. Quindi, mentre il lamento di Maria e dei giudei è segno di sconforto per la morte che considerano la fine di tutto, le lacrime di Gesù manifestano la sua sofferenza per la scomparsa dell'amico. È la parte psicologica dell'uomo Gesù che è toccata nella carne come ciascuno di noi. Quindi di fronte a una persona amata che scompare, Gesù, potremmo tradurre lacrima, tanto per distinguerlo dal piangere degli altri. Nelle nostre traduzioni della Bibbia della CEI italiana traducono per tutti pianti, Gesù scoppiò in pianto, piange come gli altri. No, non piange come gli altri Gesù. Nel senso che ha un'altra visione, non è che non piange come gli altri. In questa situazione considerata senza via d'uscita da tutti, Gesù chiede, dove l'avete posto? Gli dissero, Signore, vieni e vedi. Vi ricorda però qualcosa questi due verbi, vieni e vedi, proprio nel Vangelo di Giovanni all'inizio, sono le stesse parole con cui Gesù ha invitato i suoi primi discepoli a dimorare con lui. Dove abiti? E qui lui chiede, dove l'avete posto? Dove abitate voi, comunità cristiana? E abitano lì intorno ai sepolcri. E cosa facciamo noi? Qual è la festa liturgica cristiana dove riempiamo le chiese, dove raduniamo tutta la comunità? Intorno ai sepolcri, il 2 di novembre. Pasqua le chiese sono vuote, ma il 2 di novembre guai a toccare questa roba. Mamma mia, i morti, i cadaveri. Maestro, dove dimori? Venite e vedete. Dove l'avete posto? Tieni e vedi, e lo portano al sepolcro, perché noi, la nostra strada è quella lì, noi sappiamo andare solo lì, non vediamo oltre. Quindi, mentre le parole di Gesù indicavano ai discepoli il luogo della vita, le stesse parole in bocca alle discepole conducono verso il luogo della morte. E Gesù, dice il testo, fremendo dentro di sé, perché di fronte a questa roba, freme di fronte all'ottusità dei discepoli che sono come i giudei che non hanno speranza, si reca alla tomba, dice il testo, era una grotta, contro di essa era posta una pietra. Vedete, la pietra torna fuori in tre versetti, questa immagine della pietra. La pietra, sappiamo, è l'immagine della separazione definitiva tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, e la pietra indica la fine di tutto. È rimasto nel nostro linguaggio, no? Mettiamoci sopra una pietra quando vogliamo definire una cosa, nel senso di finirla proprio. Ecco, all'ordine di Gesù, togliete la pietra, cioè togliete ciò che impedisce ogni contatto tra il vostro mondo e quello che considerate morto. Qui di nuovo la fede di Marta vacilla e replica, Signore, già puzza, è lì da 4 giorni. E attenzione, nella risposta che Gesù dà c'è il messaggio centrale di questo testo. Le disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Se noi guardiamo bene il testo, in realtà Gesù non l'ha detto nel colloquio di prima con Marta, della gloria di Dio. Gli aveva detto di una vita capace di superare la morte. Gli aveva detto: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Però cosa fa allora adesso Matteo? In questa vita indistruttibile si rende visibile l'azione di Dio, la sua gloria. Se credi, vedrai la gloria di Dio. Ma questa gloria è possibile vederla solo se si crede. Quasi a dire che la risurrezione di Lazzaro dipende dalla fede della sorella. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Potremmo traslitterare dicendo: non ti ho detto che se credi vedrai lì non tuo fratello morto ma vivo, vedrai la gloria di Dio? Se Marta non crede non vede un fico secco, cioè vede il cadavere, certo. Per chi non crede il sepolcro rimane chiuso e Lazzaro resta morto e putrefatto in attesa della risurrezione dell'ultimo giorno. Quindi legando la risurrezione di Lazzaro alla fede di Marta, l'Evangelista ci sta dicendo che quello che adesso avviene, subito dopo, non è di nuovo un avvenimento che riguarda la cronaca, ma la fede, riguarda la fede. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria? Quindi quello che adesso arriva non è storia, ma teologia, è fede, esperienza di fede. Il fatto che questi poi acconsentono subito a togliere la pietra è il segno che si stanno aprendo finalmente al discorso di vita di Gesù. Poi sappiamo Gesù ringraziando il Padre che libera dalla morte: ti ringrazio perché mi ascolti, gridò a gran voce: Lazzaro, testo traduce vieni fuori, letteralmente nel greco c'è Lazzaro qui fuori. Perché sottolineo questo? Gesù aveva annunciato già nel capitolo 5 di sempre di Giovanni, aveva annunciato che sarebbe venuta l'ora in cui tutti coloro che erano nei sepolcri avrebbero udito la sua voce e ne sarebbero usciti. Mentre i discepoli all'inizio del Vangelo di Giovanni, i discepoli non sono stati chiamati da Gesù, a differenza dei sinottici che chiama lui, in Giovanni, se ricordate, non è Gesù che chiama. Gesù passa presso il Giordano, il Battista indica i primi due, guardatelo lì, quello è l'agnello di Dio. Questi due vanno dietro, poi il giorno dopo, restati con lui, vanno a dirlo agli altri, Andrea va a dirlo a Pietro, poi chiama Natanaele e avanti così. È un passaparola. Ma Gesù non chiama i discepoli in Giovanni. Lazzaro invece, attenzione, è l'unico chiamato direttamente da Gesù. Il che vuol dire che la nostra morte è la chiamata definitiva da parte del Dio di Gesù alla vita. Lo chiama Lazzaro, per nome appunto, e dice qui fuori. Attenzione, qui vuol dire seguimi. Vi ricordate, se voi aprite i sinottici, quando Gesù chiama i primi discepoli lungo il lago di Galilea, di Tiberiade, dice proprio così: qui, dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Poi l'italiano della CEI traduce seguitemi, vi farò. In realtà il greco è qui, dietro a me. Così pure è la posizione del discepolo, no? Qui dietro a me, di quello che segue. Poi quindi traducono seguitemi, ma se vogliamo far capire alcune cose bisogna usare il greco, altrimenti qui dietro a me vi farò pescatori di uomini. E così quando Pietro esce in quella bellissima definizione di Gesù, ma poi appena sente qual è la prospettiva della croce, dice: ma tu sei pazzo, non ti capiterà mai questo. Di nuovo Gesù dice: qui dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo di me. Qui il tuo posto è dietro, sono io che indico la strada, non sei tu che mi dici dove devo andare, qui dietro a me. E qui di nuovo salta fuori Lazzaro, qui fuori, cioè segui me, io sono la vita. Capite dov'è Lazzaro ormai? Mica è lì, è dietro a lui. Lo chiama con sé, cioè la morte non è solitudine, è compagnia del Signore Gesù. La morte è nascere definitivamente e pienamente alla propria realtà di figli e di discepoli di Gesù. Qui fuori Lazzaro, qui dietro a me. Ecco perché dicevo che la morte è il limite ultimo, proprio come comunione piena, ultima, definitiva. Perché lì diventiamo davvero discepoli di Gesù, gli andiamo dietro. Perché non possiamo più dire di no, non possiamo più rifiutarci, non possiamo più mettere di mezzo i nostri pensieri, le nostre strategie. Lì abbiamo abbandonato tutto di noi, compresa la vita, e quindi possiamo andargli dietro in pienezza. È la comunione piena col Signore Gesù, la morte. Quindi la morte è udire il proprio nome definitivo. Ecco perché chiama solo Lazzaro, non chiama gli altri. Lazzaro, qui, fuori. Lì vieni chiamato col tuo nome, nel momento della morte, ti riconoscerai nella tua identità, perché avrai Gesù che ti chiama fuori col tuo nome. Quel nome scritto nei cieli, che l'Apocalisse dice se ti sarà consegnato un sassolino bianco con su. Quell'identità, come ricordavo all'inizio della lettera a Giovanni, che dice non è stata ancora rivelata, la nostra identità è nel futuro. Ce la deve dire Lui il giorno che ci chiamerà qui fuori dal sepolcro, dietro a me. Quel giorno lì scopriremo il nostro nome. E poi attenzione, la cosa bella è proprio questa, che questo essere chiamati per nome è finalizzato ad essere con Lui per sempre. Difatti, se voi andate avanti, finito il racconto di Lazzaro, come continua Giovanni? Continua con questo fatto che troviamo Marta che serve a tavola, Maria che profuma i piedi di Gesù, cioè il gesto del servizio e il gesto dell'amore, l'amore sensuale. Toccare i piedi, profumarli, eccetera. E Lazzaro che giace sdraiato con Gesù nella pienezza del banchetto di questa vita eterna. C'è un banchetto, c'è Marta che serve, Maria che profuma i piedi, Lazzaro sdraiato con Gesù. Il che vuol dire che durante la vita temporale, la vita nel tempo, quello che possiamo fare è cercare di servire come Marta o di amare, o tutte e due le cose, servire e amare come Maria. E questa, attenzione, è già vita eterna. Poi però c'è il meglio, c'è la pienezza. E la pienezza qual è? È il banchetto di questa vita eterna. Cioè l'immagine del banchetto è proprio l'immagine di dove gusti pienamente quello che già qui però hai cominciato, la vita eterna è già qui, nell'immagine della servire e dell'amare. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso coperto da un sudario. Notate l'ironia sempre degli evangelisti. Chi è che esce da quel buco lì? Quel buco nero, diremmo, per fare omaggio a quel grande scienziato che ci ha lasciati. Chi esce dal buco nero del sepolcro? Non esce Lazzaro, perché Lazzaro è dietro a Gesù, è vivo con lui. Esce il morto, cioè esce il cadavere. E c'è l'ultimo ordine di Gesù. Liberatelo, scioglietelo e lasciatelo andare. Il racconto finisce qui. Ci saremmo aspettati, dice, ma guarda, se esce fuori uno così, risuscitato un morto, chissà che grande festa. Baci e abbracci, almeno con le sorelle, non lo so, un applauso a Gesù e poi una piccola festicciola, no? Come facciamo noi, qualsiasi cosa buona per due pasticcini e qualcosa. Scioglietelo e lasciatelo andare. Attenzione, una volta che Lazzaro è stato liberato dai legami che lo tenevano prigioniero nel mondo della morte, deve essere lasciato andare. Anche qui questo verbo andare è lo stesso verbo che l'Evangelista usa per indicare il cammino di Gesù verso il Padre. Giovanni 8 e Giovanni 13. Lazzaro, cioè, deve proseguire il suo cammino verso il Padre, deve continuare nella sfera di Dio la sua esistenza, in questo crescendo progressivo di vita. Ecco perché lo raffigura come un qui dietro a me, un camminare dietro a Gesù. Quindi quello che l'Evangelista vuol fare cos'è? E finiamo qui. Quello che l'Evangelista ha voluto fare è invitare i discepoli a cambiare mentalità. La comunità cristiano-giudaica non aveva ancora metabolizzato il messaggio di Gesù sulla vita eterna. Nell'immagine di sciogliere Lazzaro dai legami che lo tengono prigioniero nella tomba, in realtà è la comunità che si deve liberare dalla credenza giudaica secondo cui la morte era la fine di tutto. È la stessa comunità che si deve aprire a questa novità di Gesù, per la quale la morte è l'entrata definitiva in una pienezza di vita nuova. Ma questo passaggio non sarà possibile fin tanto che si sta a piangere davanti al sepolcro. E questa è sempre la parola in bocca all'angelo di Pasqua. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ecco perché esce il morto dal sepolcro. Perché il sepolcro non può che contenere un morto, la vita è altrove, non passa di lì la vita. E davanti, ripeto, a quest'ordine di Gesù di slegare e lasciare andare non si dice più nulla. L'avranno slegato, l'avranno lasciato andare, chi lo sa. Ma perché si tronca così? Questo è un artificio letterario di Giovanni, troncare il discorso senza dare una risposta. Perché? Perché il racconto ha come finalità di far entrare in gioco come protagonista a questo punto quelli che in quel momento stavano leggendo il racconto. Quindi adesso siamo noi che siamo stati fatti entrare nel racconto, adesso tocca a noi. E la domanda che ci rimane è questa: tu parrocchiano di San Lorenzo, tu comunità cristiana di San Lorenzo, sleghi i tuoi defunti? Li lasci andare verso la pienezza della loro vera identità? Li lasci andare al Padre? Che poi vuol dire slegare anche se stessi da una certa concezione della morte. Bene, possiamo fermarci qui perché io non posso rispondere a questa domanda per voi. Ognuno deve rispondere per sé e quindi devo fermarmi per forza. E però per chiudere, mi piace sempre quando faccio incontri di teologie che riempio di un sacco di parole, la maggior parte inutili, mi piace sempre chiuderla con una poesia. Non sempre le trovo giuste, aderenti, eccetera, ma questa volta l'ho presa una dalle tante belle poesie di Adriano Zarri, in quel famoso libretto Tu, quasi preghiere, che mi pare riassume bene in maniera poetica tutti i discorsi che abbiamo fatto in queste tre sere. E quindi quasi a lavare l'onta di tutte le mie parole, ascoltiamo una poesia di Adriana, che ce la legge Don Renzo, che lui è un cantore della vita. Domani sera canterà i colori della vita e quindi è sembrato il più adatto a declamare l'inno alla vita.
Se sono il più adatto non lo so.
Ve lo diranno poi loro, vediamo.
Il titolo è Questo dolcissimo mondo. Vecchio fuoco con attorno le seggiole impagliate e il lame e il rame che luneggia alle pareti. Luna nascente di rosso agostano tra l'odor della canapa e il grido assonnato dei grilli. Luna lenta nel latte del cielo arcanemente teso e nel silenzio tonfa la rana nello stagno. Signore, non è necessario un paradiso diverso, ma questo dolcissimo mondo, se tu la sera vieni a passeggiare come facevi nell'Eden. Giovine ramo con la lucida scorza di febbraio e le piccole gemme premono come seni adolescenti, viti condotte docilmente sulla traccia dei fili e i viticci vi s'aggrappano con esili mani d'erba. Signore, non sono necessarie le penne bianche degli angeli e i languidi cori celesti, ci bastano le penne del passero e il canto stridolo del merlo tra le foglie del platano. strade d'autunno fasciate di nebbia e case che s'accendono e fanno lume nella notte. Signore, non c'è bisogno di grandi stelle comete. Bastano queste luci e queste case se vieni a cenare con noi. E se vieni, ti prego, non entrare a porte chiuse. È così dolce la chiave che canta nella toppa quando si attende l'amato. Io non attendo altre strade. Io non ti chiedo altre case o altre sere o altri mondi, ma questo dolcissimo mondo abitato da te. E ceneremo insieme nelle sere d'inverno, e correremo insieme a primavera, e sosteremo insieme nell'estate sotto all'ombra dei frassini, e l'usignolo canterà l'amore. E noi saremo un nodo inestricabile come l'edera e il tronco e come la vite lua, e insieme perderemo le foglie e resteremo nudi nell'inverno in un abbraccio di rami. Adriano Zarri.
Bene. Bene. Accogliendo l'invito di Gesù, anch'io vi sciolgo da queste sere del giovedì e vi lascio andare.